Digno vis
Vittime Pascali Laudes, per iniziare una lettura del Cantico dei Cantici. Potrei anche solo mettere la domanda. In realtà non è che voglio fare una conferenza, vorrei fare un'esperienza di lettura in cui ciascuno si senta un po' alla ricerca, appunto, con Maria la Maddalena, che cercava. Che cercava e entra in dialogo. Il Cantico dei Cantici è un dialogo. Ma non vorrei dire delle cose, perché altrimenti comincia da subito una conferenza. La domanda che metto, e alla quale non rispondo, se non la... in tutto questo tempo che resta, perché tra questo primo incontro, nel mentre mi sono dimenticato che nel mentre io dico cose più o meno inutili, potete distribuire questi fogli che vi ho preparato.
Grazie.
Che è solo per oggi, in quanto è un assaggio. Dunque, la prima domanda è proprio questa, diciamo, perché leggere il Cantico dei Cantici? Di per sé sarebbe stato più semplice leggere le letture delle Domeniche di Pasqua, però ho ricordato che di per sé il Cantico dei Cantici è la lettura degli ebrei per il giorno di Pasqua, e non solo per il giorno di Pasqua, ma per ogni sabato. Il sabato, cioè il venerdì sera, di per sé comincia con la lettura del Cantico dei Cantici. Ogni settimana. Allora, a noi cattolici o a noi cristiani capita di leggere il Cantico dei Cantici poche volte, quando si è adolescenti, in seminario. L'adolescenza è un periodo buono per cominciare a leggere il Cantico dei Cantici, perché si comincia a capire Cantico dei Cantici. Hanno sempre detto che è un superlativo, e vabbè. Le cose che si sanno non si ripetono. Però la forma del superlativo è interessante. Per gli ebrei il Cantico dei Cantici, per il Midrash, vuol dire è un cantico doppio, cioè diversi significati, più significati. E allora le domande di inizio sono due. Perché leggere il Cantico dei Cantici nel tempo di Pasqua? Non do la risposta. A poco vediamo. Le risposte che in genere danno i conferenzieri, non crediate che siano le risposte definitive, in genere l'hanno letto da qualche parte e quindi si ripete. Ma perché il fatto che l'abbiano letto da qualche parte non vuol dire che è sicuro, vuol dire che qualcuno l'ha scritto e gli altri l'hanno letto. E qualche volta la cultura è questo gioco, dovete scrivere perché gli altri leggono, così a poco le, si ripetono le stesse cose. Vabbè, Per noi sardi non è difficile capire che Cantico dei Cantici può essere un superlativo. Quando noi diciamo è andendo in muru muru, vuol dire che sta proprio andando, rasentando il muro. Più un muro di così non si può. Oppure se è una strada monti monti, vuol dire che è una strada che passa sempre in cresta, una strada di cresta, come è più sicura, non una strada di valle. La strada di valle passano chi ha rubato le pecore, perché così non si vedono. Mentre invece in strada di monte, monti monti, passa chi vuole avere un tragitto sicuro, soprattutto se sta piovendo, perché camminare in valle valle quando sta piovendo è un po' pericoloso. Superlativo certo, però è un cantico dei cantici. È un cantico che ne leggete uno e ne leggete dieci, ne leggete cento, 70 dicono gli ebrei. E certo, per gli ebrei ha un significato particolare, vabbè. Perché leggere allora durante il tempo di Pasqua? Perché leggerlo di sabato, all'inizio del sabato. Vabbè, noi aspettiamo il sabato perché, insomma, chi va a scuola non deve andare la mattina del giorno dopo. È fine settimana, ormai si dice buon weekend, si dice, no? Cioè, buon sabato. Ma la preghiera del sabato era questa attesa di questo giorno ultimo, giorno primo ed ultimo, noi diciamo per la domenica. E non so se noi siamo in grado veramente di... Forse se leggessimo il Cantico dei Cantici ogni inizio di domenica, il sabato, primi vespri, forse poco a poco cominceremo a imparare a vivere la domenica. Ogni tanto noi ci inventiamo un giubileo, con tante iniziative di giubileo, giubilei di vario tipo, ma non riusciamo mai a farlo bene, perché il giubileo settimanale, la domenica e il sabato è il giubileo settimanale, giubileo, aspettiamo la domenica come l'amato quando si ama aspetta l'amata, questo giorno primo e ultimo, questo giorno dell'incontro, dell'incontro con uno e con tutti, con il tuo abbraccio abbraccio tutto ciò che esiste, è una delle poesie di Neruda. Vabbè, ecco, a cominciare da, quindi, da adesso vi lascio queste domande. La domanda poi diventa anche: e perché leggere il Cantico dei Cantici a un gruppo di suore? Di più letto da un prete. Perché leggere un gruppo di suore? Evidentemente, se qui fosse un gruppo di fidanzati che si preparano al matrimonio, non so se lo leggerei nello stesso modo. Perché leggere un gruppo di suore? Che questa è una domanda a cui dovrete rispondere voi. Io vi riporto la risposta di Bonhoeffer, che certamente non parlava di suore, però è una lettera che scrive nel 1944, scrive a un suo amico e gli dice che il Cantico dei Cantici gli avrebbe scritto quando sarebbe arrivato in Italia, poi è arrivato da un'altra parte lui, e dice: perché di per sé appunto sembrerebbe scontato che mi fosse venuta l'idea di leggere il Cantico dei Cantici a un gruppo di fidanzati. Invece ha un sapore particolare letto in un gruppo come questo, come il vostro. Vi ho messo anche, non sapevo cosa mettere, ma l'ho messo apposta, sorelle figlie di San Giuseppe. Sorelle. Qualcuno si meraviglierà perché l'amato chiama l'amata sorella mia sposa. Perché? Un'altra domanda. Io penso che abbia un valore particolare leggerlo qui. Dice così Bonhoeffer, adesso leggo. È però il pericolo di ogni forte amore erotico che per esso si perda, vorrei dire, la polifonia della vita. Quindi, polifonia della vita. Intendo dire questo. Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore. non in modo che ne risulti compromesso o indebolito l'amore terreno, ma in un certo senso come cantus firmus, una base di canto, rispetto al quale le altre voci della vita suonano come contrappunto. Uno di questi temi contrappuntistici che hanno la loro piena autonomia e che sono tuttavia relazionati al cantus firmus è l'amore terreno. Anche nella Bibbia c'è infatti il cantico dei cantici, non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla. È davvero una bella cosa che appartenga alla Bibbia, alla faccia di tutti coloro per i quali lo specifico cristiano consiste nella moderazione delle passioni. Fa la parentesi lui, dove esiste mai una tale moderazione nell'Antico Testamento? Magari anche nel Nuovo, Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi con il massimo vigore. Pensando a questo, poi ho pensato che sarebbe stato bello magari farvi sentire un esempio di questo cantus firmus con il contrappunto. È un paio di anni che io ho in macchina i Vespri della Beata Vergine di Monteverdi. Il Magnificat, il pezzo che ascolto di più è l'Ave Maristella, ma comunque, il Magnificat è il gregoriano puro, che sta alla base però. Voi sentite il coro che canta et exulta et spiri, molto lento, proprio ogni nota è dilatata. E mentre che il coro canta il gregoriano, i solisti e le altre voci si sbizzarriscono per conto loro. Ecco così. Quindi la base è il cantus firmus, e Bonhoeffer dice la polifonia della vita. La base, l'amore di Dio, totale. Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore. È il cantus firmus. Ma una volta che dice che il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi con il massimo rigore. E qui il cantus firmus dovrebbe essere chiaro. Chi vive l'amore matrimoniale, si dice, sono soltanto barzellette, va bene, forse poco rispettoso qualche volta, perché io ho visto l'ultima volta che sono stato interessante, quando si va a Cana, dove non c'è niente da vedere, nella casa in cui si va, i pellegrinaggi nostri vanno nella chiesa di Cana e lì con le coppie fanno rinnovare le promesse matrimoniali. Io ero in mezzo, non avevo nessuno cerca a me, ma comunque. Il pensiero ci sono tutti. E ho guardato le facce di questi sposi di diversa età. Vi dirò che sono rimasto impressionato. Però non sempre succede così. O anche cosa volevano dire che gli sguardi che si guardavano come il primo giorno, chissà. Però, ecco, in chi ha fatto una scelta totale, anche se qualche volta le vicissitudini della vita ci portano a essere parziali, ma chi ha fatto una scelta totale, questa ricerca resta. Ed è solo questa che rende possibile capire il significato delle altre scelte, totali anche quelle, ma che sono sottoposte a una reciprocità che non è sempre facile. E forse questo termine reciprocità arriverà più spesso. Mi sto accorgendo che assume l'aria di conferenza, ma è proprio perché dopo non devo dire tante cose, devo leggere con voi. Un altro autore ho visto che può essere utile dire questo, ma sono semplicemente spunti, capite? Spunti per poi continuare a riflettere. Sono andato un po' nel mondo dell'arte, perché la musica, ecco, il canto fermo, la base, oggi si direbbe il karaoke, no? Però il karaoke ripete la stessa musica, invece no, in questa polifonia della vita i canti sono diversi, ma la base è questo amore totale. un autore tedesco, Heinrich Böll, che in un scambio lettera a un giovane cattolico, tutti e due lettere sono interessanti, anche questa è una forma di lettera, prende spunto dal Cantico dei Cantici per sollecitare una teologia della tenerezza. Mi è rimasto impresso un'omelia che una volta ho sentito da un prete francese, che diceva: cari preti, magari suore, madre superiore, madre generale, smettete di parlare dell'amore, dite frasi tenere. Il valore, la persona. Teologia della tenerezza. E dicevo a questo giovane che ciò che fino ad oggi è mancato ai messaggeri del cristianesimo e di ogni provenienza è la tenerezza. Tenerezza verbale, erotica, sì, persino teologica. Böll risponde: non è vero che i messaggeri del cristianesimo non abbiano mai avuto tenerezza. Il Cantico dei Cantici è stato pure letto nella Chiesa e accanto a Benedetto, a Francesco, a Giovanni della Croce, ci sono state Scolastica, Chiara e Agnese, Teresa. E poi ancora. L'amore carnale è la materia di un sacramento e io provo per esso il medesimo rispetto che ho per il pane non consacrato in quanto materia di un sacramento. Era questa frase che mi piaceva dire. L'amore carnale è la materia di un sacramento, io provo per esso il medesimo rispetto che ho per il pane non consacrato in quanto materia di un sacramento. E il sacramento dell'amore non è il celibato, è il matrimonio. La divisione dell'amore in amore cosiddetto carnale e un altro spirituale è discutibile, forse anche inammissibile, questo è Böll. Non c'è mai un amore puramente carnale, mai un amore puramente spirituale. Ognuno di essi contiene sempre qualcosa d'altro, sia pure in parte minima. Noi non siamo puro spirito né pura materia, e forse gli angeli ci invidiano la perpetua fusione dei due elementi. Ah, gli angeli poi si arrangiano per quanto loro, ma comunque. Ecco, quindi le domande che ho messo sono: perché il Cantico dei Cantici nel tempo di Pasqua e il sabato? Man mano che comprendiamo la risposta leggendo il cantico, forse chissà, cresceremo nell'amore anche della domenica, di questo giorno di incontro in cui la comunità si incontra. Giorno primo ed ultimo, giorno dell'incontro con, certo, vittima Pasquale Laures. Dici Maria che hai visto per via, dimmi dove l'hai messo, andrò a prenderlo. Maria. Il cantico dirà, non so se lo leggiamo oggi, una voce, l'amato viene saltando per i monti. Com'è la nostra attesa in questo nostro amore totale? E poi perché leggerlo qui? Che cosa ha da dire? La scelta totale che fate voi, in che senso siete profezia? Dico siete, non siamo, perché di per sé. Un prete secolare, si chiamano così, no? Preti secolari. Chissà perché non corrisponde sempre questa, a parte il secolo della vita, non corrisponde sempre, però i termini hanno la loro importanza. Ma di per sé sono i religiosi che hanno questa profezia. Quindi leggere il Cantico dei Cantici, vabbè, quando si legge da adolescenti, anche adesso magari capiterate qualche sorrisetto in più, lo farete, meno male. Però per imparare a capire anche il senso del nostro cercare, del nostro trovare, del nostro essere trovati. Dopo questo, il cantico dei cantici. Mi baci con i baci della sua bocca, sì, migliore del vino il tuo amore, inebriante i tuoi profumi, profumo il tuo nome. Sì, tutte di te si innamorano. Tu, prendimi, insieme corriamo, il mio re nelle sue stanze mi porti. Rallegriamoci in te, esultiamo, ricordiamo più del vino il tuo amore. Sì, di te si innamorano. Prima leggo, poi rileggo. Bruna sono e bella, figlia di Gerusalemme, come tende di Cheda, come drappi di Salomone. Non guardate che sono bruna, il sole mi ha abbronzata. I figli di mia madre erano sdegnati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne. La vigna mia, la mia, non l'ho custodita. Dimmi, tuo amore dell'anima mia, dove porti a pascolo, dove far riposare questo mezzogiorno, perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni. Se non lo sai, o bella tra le donne, esci sugli orme del gregge e pascoli le tue caprette presso le tende dei pastori. È chiaro che siamo all'inizio di una storia. Il problema è questo. Non vi farò... Ci passeremo non solo primo incontro, secondo e terzo, ma tutte le serie delle settimane di Pasqua a dire tutte le opinioni. Io vi presento la mia. Ed è la mia. Per me, l'ho detto forse l'altra volta, come si legge la Bibbia, come qualsiasi altro libro, e come si legge qualsiasi altro libro, dall'inizio alla fine. Ricordando però all'inizio ciò che avete già letto, perché ogni lettura è rilettura. Quindi, se iniziate, voi ricordate ciò che c'è dopo. Saper leggere insieme, saper vedere le grandi visioni. Altre volte lo dico per stare in tema, forse l'ho già detto. Una cosa è la lettura col microscopio, e purtroppo ci hanno abituato a quello. E purtroppo la domenica l'usanza che abbiamo oggi nella Chiesa è quella. Detto in modo un po' provocatorio, la Chiesa è contro le pillole, ma la Bibbia ce la fa leggere sempre in pillole. E le pillole sono sterilizzanti. Perché voi non vedete l'insieme. Quello che farò io è farvi fare un'esperienza del Cantico dei Cantici letto insieme. So benissimo che la maggior parte dice non è vero. Ma non è vero perché? Perché sono abituati a dirlo, tutti quanti lo ripetono e discutono. Io non dico che è una storia. Dico però che mettiamo anche, probabilmente è vero, che sia una raccolta di canzonette di Sanremo. Mettiamo che sia vero, perché tante canzoni simili si trovano con delle differenze, però mettiamo che sia vero. Ma se voi fate un'antologia, io guardando l'antologia mi pare, ed è questo che faremo oggi, perché se voi avete dato uno sguardo al foglio vi ho messo l'inizio e la fine del cantico. La fine che la Bibbia di Gerusalemme dice, alla fine restano questi canti, queste due o tre poesie che non hanno messo alla fine perché non sapevamo bene dove metterle, e quindi appendici, come appendici? Proviamo a leggere se è vero. Quindi noi adesso, l'esercizio che farò io è questo, come qualsiasi episodio della nostra vita, noi sapremo chi siamo solo quando non ci saremo più. Lo sapranno gli altri, se si interessano ancora a noi. Lo saprà lui. Lui lo saprà. Nemmeno una lacrima nell'occhio suo si perde. Alla fine si sa. E quindi, perché non deve essere vero per questo? Perché l'hanno riunito così, hanno riunito questi canti. Non è una storia di cronaca, è una storia di una comunità che ha riunito questi canti, li ha riuniti mettendo all'inizio questo. E quindi all'inizio che impressione avete voi di questa? Certo, è un'esplosione, dice Maria Turoldo, mi baci con i baci della sua bocca. Sua. È la terza persona singolare. La terza persona singolare è una delle offese più grandi che si possa fare alle persone. Quando voi date del lei a qualcuno, la state offendendo. Perché? Perché è la persona assente. Il lei è una persona assente. Voi ve ne accorgete quando qualcuno che non sa, che dà importanza al modo con cui gli altri lo chiamano, no? Qualche volta è una coquetteria, non so come si dice in italiano, e dice, si sente dare del lei, allora dice, lei chi? No, avete in mente questa scenetta, no? Qualche volta capita anche a voi. Lei chi? Lei chi? E si cerca attorno, lei chi? Il lei è una persona assente. Quindi quando voi date del lei a qualcuno, la state escludendo dal mondo. Com'era quella maledizione che ho sentito qualche giorno fa. Mi hanno fermato per strada per dirmi, perché se ne era ricordata bene, ho fatto freccia, mi sono ricordato com'era quella benedizione. Era uno conosciuto in un paese per essere come ladro. E quindi c'è parte il maresciallo, va e saluta il maresciallo, che già ti conosce a te, già ti conosce, certo che ci va a salutare il maresciallo. Su maresciallo, fezza buon viaggio. Chi è in niano arribili? E a noi notturni. Poi traduco perché non capisce il sardo. E in cammino nordagatti. Una maledizione biblica, quindi signor maresciallo, faccia un bel viaggio, che non arrivi di là, che non torni qui e che non lo trovino in viaggio. Ecco, di per sé il valore del lei, quando voi date dell'eccellenza a qualcuno, è proprio l'esclusione. È l'esclusione dal mondo. Sono contenti, va bene. Ma allora, ma questa è lì o non è lì? Mi baci con i baci della sua bocca. Sì, migliore del vino il tuo amore. Ma c'è o non c'è? C'è o non c'è? Sembra un sogno piuttosto, in cui c'è un desiderio di presenza, ma non c'è. E comunque, caspita, è un bel modo di cominciare. Mi baci con i baci della sua bocca, sì, migliore del vino il tuo amore, inebrianti i tuoi profumi, profumo il tuo nome. Sì, tutte di te si innamorano, tu prendimi. Allora, caspita, tutte di te si innamorano. Questo qui. Tu prendimi. La prima era tu, lei, è qui, non è qui, tu, lui, tutte. È chiaro che è il momento, se l'hanno messo come primo canto questo, vuol dire che è il momento in cui magari qualcuno può ricordare quanti innamoramenti uno ha nella vita, che sia celibe o non celibe, suore o non suore. Il momento in cui dal sogno alla realtà, qualche volta si dice, no, dopo che si conosce, cioè, ma sentite, fra voi due chi ha cominciato? Il cominciare. Tutte di te si innamorano, tu. Fammi un cenno. Tu, prendimi, tu. Fammi capire. A fianco vi ho messo un'altra frase, questo è per gli ebrei, è una frase molto bella che parla di chi ha l'iniziativa importante. Signore, facci tornare e noi ritorneremo. Questa è la preghiera della conversione. Signore, facci tornare, prendi tu l'iniziativa e allora noi seguiremo. Facci tornare e noi ritorneremo. L'iniziativa chi ce l'ha? Sì, tutte di te si innamorano, tu prendimi, insieme corriamo, il mio re. Ah, fatti in fretta, Il mio re nelle sue stanze mi porti. Rallegriamoci in te ed esultiamo. Ma rallegriamoci in te ed esultiamo è un versetto che conoscete. Rallegriamoci in te ed esultiamo. È il salmo della domenica, il salmo della Pasqua, salmo 117. Rallegriamoci in te ed esultiamo. È identico e preciso. Solo che cambia in esso in te. Rallegriamoci in te ed esultiamo. E anche questo un motivo per cui questo canto si legge la domenica? Può darsi. Di fatto si cambia semplicemente in te, in esso. L'altro è identico e preciso. Ricordiamo più del vino il tuo amore, sì, di te si innamorano. Allora, questo sta bene come canto di inizio della verità. Vi ho messo a fianco tutte cose opinabili, ma ho distinto bene le cose. Lei cerca lui, sogno sospeso, sospeso tra tu e lei, presenza assenza, io noi, tutte di te si innamorano, tu prendimi il mio re. Sarà questo cammino da fare, può darsi. Ma anche vino e profumi non sono mica la stessa cosa, perché è vero che il vino si può fare cin cin e si beve, però il vino uno lo beve, lo gusta lui. Il profumo è più socializzato, oggi che siamo nelle, come si chiama, nelle società Facebook, eccetera, tutto è in comune. Il profumo è condiviso, è più condiviso. Tutte, profumo, vino, il mio re nelle sue stanze mi porti. Poi dirà, mi ha fatto entrare nella stanza del vino. Dobbiamo fare allenamento a non considerare il Cantico dei Cantici scritto, così come siamo abituati qualche volta a leggere, soprattutto, vale per tutta la Bibbia, ma soprattutto per il Cantico dei Cantici. La Bibbia non è la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi, voi leggete una cifra e deve corrispondere. Se la finanza non trova la corrispondenza, sono guai. Ma nella Bibbia no, e nel Cantico dei Cantici no. È il linguaggio della comunicazione, cioè noi automaticamente non è che pensiamo, altrimenti guai. Quindi, caro, questo per dire, vedremo tra un po' un esempio, ma è chiaro che adesso dice, sì, migliore del vino il tuo amore. Ma quando poi dirà, il mio re mi ha fatto entrare nella casa del vino, non è che dobbiamo dire, e dov'è questa casa? Che indirizzo è? Cos'era? La cantina? No! Mi ha fatto entrare, in sardo si direbbe, in domme bimo ha fatto entrare. E ce n'è l'abbondanza, è l'abbondanza di quella casa dove la cantina è grande. Non è da vedere, ma dov'è che mi ha fatto entrare? E anche lì capitano gli adolescenti che vanno a fare la geografia del corpo, no? No! Non è la dichiarazione dei redditi. Così anche qui, nelle sue stanze, certo. Ma siamo nel momento in cui sì, tutte di te si innamorano, tu fammi un cenno, diventi il mio re. E allora, nelle sue stanze, rallegriamoci in te. Quindi è un po' di incertezza. E pare chiaro comunque che è lei che prende abbastanza l'iniziativa. Bruna sono e bella. Ho cambiato un po' la versione delle cose, perché il Cantico dei Cantici, secondo me, così come tradotto, ma poco a poco vedremo, non prendiamo tempo a giudicare le traduzioni. Bruna sono e bella. E perché gli volete dire subito ma bella? È perché Bruna sono e bella. Non è la stessa cosa dire Bruno sono ma bella. Ah, ma la E in ebraico vuol dire ma, nella testa tua vuol dire ma. Questa, mettiti nei panni di una ragazza, va bene, lei dice Bruna sono e bella, o figlia di Gerusalemme, come tende di Chedar, come drappi di Salomone. Lei è anche orgogliosa di essere bruna, perché? Non guardate che sono bruna, secondo il sole mi ha abbronzato, certo, il sole mi ha abbronzato. Se per la donna di Apocalisse 11-12 diciamo che è una donna con una corona di 12 stelle, il manto luminoso, è Miss Universo questa qui, perché le stelle gli fanno la corona, il sole gli fa il mantello, la luna gli fa da trono, più Miss Universo di così. Così anche questa, non guardate che sono bruna, non guardate che sono bruna. Sì, non guardate se sono bruna, gli ho già detto che è bruna, non guardate che sono bruna. Il sole mi ha abbronzato, perché mi ha abbronzato? Perché i figli di mia madre, curioso, non c'è mai il padre, c'è i figli di mia madre, ma qualche volta i fratelli, caspita, quando si mettono altro che padre sono. Perché il padre magari, siccome ha più esperienza e sa cos'è la vita, il padre può essere più comprensivo, ma qualche volta i fratelli. C'è qualcuno che deve essere severo, qualche volta i fratelli, vero? Qui i figli di mia madre erano sdegnati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne, la mia vigna non l'ho custodita. Questa era una frase che si metteva sempre a piedi delle statue della Madonna, e anche nella... di San Giuseppe anche, ma no, San Giuseppe non lo sapevo, anche di San Giuseppe non lo sapevo. Nell'episcopio, che c'è ancora, quando voi salite nell'episcopio qui ad Oristano c'è una statua della Madonna, però la scritta che c'è sotto l'hanno cancellata, l'hanno sovrapposta, non si vede più la scritta, a meno che adesso qualcuno di questi che vuole cose antiche non la faccia riscoprire, perché siamo in questo periodo. E comunque il dottor Isgro aveva detto eccellenza appunto a come si chiama, ma signor Fraghi, guardi che et viniam meam non custodivi, dice poi il testo, quindi posuerunt me custodem, però poi et viniam meam. Ah, ce l'avete scritto anche lì? Sono gli incidenti di un certo modo di leggere la Bibbia in pillole. Perché poi San Giuseppe, poveretto, ha fatto tutt'altro, no? Per posuerunt me custodem, va bene, comunque si può, tanto. Una frase famosa, però di guaio è che se si legge insieme vengono i pensieri cattivi, sembra quasi un'accusa. La mia vigna non l'ho custodita, perché? È perché questa qui, dimmi o amore dell'anima mia, dove porti a pascolo? Io ero tentato di mettere, perché in realtà non c'è complemento oggetto, però mi pare che per lei il complemento oggetto sia dove mi porti a pascolo, dove mi fai riposare, questo è il tuo giorno. C'è un appuntamento, l'appuntamento è questo, ma non è al meriggio, se ne avrai che c'è l'articolo, è questo mezzogiorno, perché poi a questo mezzogiorno si incontreranno, quindi c'è un appuntamento, dimmi questo mezzogiorno dove sei, altrimenti mi fai vagare, dove mi porti a pascolo, perché io non debba vagare dietro le gregge dei tuoi compagni. È tenera, ma un pochettino dice, ma sai, a furia di andare dietro le gregge dei tuoi compagni magari poi ne scelgo qualche altro, Ma lui risponde per le rime, dice, se non lo sai, oh bella, tra le donne esci sulle orme del gregge e pascoli le tue caprette presso le tende dei pastori. Anche lui sembra sicuro, va bene, vai anche dietro gli altri. Tutto sommato sembra che ci sia un certo feeling fra questi due. Siamo nel momento dell'inizio, sto guardando l'orario. Adesso c'è... Quindi ha chiesto un appuntamento, questo lo leggo più rapidamente magari. Mia puledra fra cocchi di faraone ti ho sognato, amica mia. E qui non posso frenarmi da dire, è certo che cambia rispetto alla traduzione che avete. Intanto c'è mia, perché non lo traducete mia? Perché una cosa è dire, tu sei come la cavalla quel che farò. No, mia puledra fra cocchi di faraone, tu sei amica mia. Pensate ad Oristano poi, con tutte le sartiglie che abbiamo, la cavalla la puledra del secondo Poidone. Caspita, come mica come le altre, più addobbate, eccetera. Mia puledra fra cocchi di faraone ti ho sognato, amica mia. Le tue guance e gli orecchini, il tuo collo e i fili di perle, che belle. Facciamo per te orecchini d'oro con grani d'argento. Mentre il re mi giace accanto, questo poi in sardo mi riesce meglio, mentre il re mi giace accanto, il mio nardo è fonte del suo profumo, perché il re mi giace accanto. Non è che sia un divano, come dice la traduzione, no, l'appuntamento è stato preso, sono incontrati, E mentre il re mi giace accanto, il mio nardo effonde il suo profumo, l'amato mio è per me. Un sacchetto di mirra passa la notte tra i miei seni. Questo finalmente l'hanno tradotto come si deve nella nuova traduzione. L'amato mio è per me un grappolo di cipro tra flori di vigne. E si capisce quali sono le flori di vigne, perché è un perfetto parallelismo. Un sacchetto di mirra passa la notte tra i miei seni, l'amato mio è per me un grappolo di cipro tra flori di vigne. Eccoti bella, amica mia, eccoti bella, colombe gli occhi tuoi, eccoti bello, amato mio, che incanto. Vedrete che i due, è come con i canti qualche volta, no? Cominciano sempre la frase partendo dalle parole dell'altro. Già qui potremmo cominciare a dire la reciprocità. Uno parte dalla parola dell'altro e ripete, eccoti bella, eccoti. C'è in ebraico eccoti, ma avevano preso un appuntamento, oh eccoti. Poi ve lo leggo in sabato questo. Eccoti, perché eccoti vuol dire, oh adesso ci siamo, ma prima dov'eri? Mi baci con i baci della sua bocca, ah no, eccoti, ah, adesso ci siamo, ci sono i contratti. Eccoti, in sabato mica sei bella amica mia. Eccoti bella amica mia, eccoti, bella, colombe gli occhi tuoi. Un altro esempio, noi stiamo leggendo la dichiarazione dei redditi. Com'è che uno riesce a paragonare le occhi alla colomba? Non è che gli occhi hanno la coda, anche se fosse un po' cinese, non ha la coda. E quindi vedete a me te. Fantasia. No, potrebbe essere anche molto realistico dire la verità, però cosa volete? Se non lo sapete, aspettate di saperlo, ma ormai può essere troppo tardi. È funzionale, qualcuno dice, è funzionale la colomba, è vero, abbiamo dei disegni antichi dove sono rappresentati lui e lei, il re e lei, e la colomba è anche il messaggero d'amore, no? La colomba è il messaggero d'amore. Ma poi vedevo anche ieri, ci sono un sacco di colombe quest'anno in giro, molto più degli altri anni. Sono un po' due a due, gli occhi sono due. Non spetta a me dire altro, ma i due sono abbastanza vicini. Le colombe, anche gli occhi, vero? Non è che uno abbia gli occhi fissi così, no. Gli occhi fissi così ce l'ha un cieco. Gli occhi si aprono, si chiudono, ma che le colombe tremano un po'. Allora, non ci deve essere una, non c'è una corrispondenza di un solo senso. La vista, vabbè, è tutto. E poi qualche volta si dice caffè paulista, amore a prima vista, perché gli occhi, e lui lo dirà, mi hai fulminato con un solo sguardo, cioè non guardarmi così che svengo, gli dirà tra poco, gli occhi. Quindi l'amore passa attraverso gli occhi anche, ecco, la colomba è messaggero d'amore, altrimenti tutte le cose che fanno parte dell'esperienza di ciascuno potrebbe essere importante. Eccoti bella amica mia, eccoti bella, colombe gli occhi tuoi, eccoti bello amato mio, che incanto, erba verde i nostri letti, cedri per travi le case nostre, cipressi i nostri tetti, sono campagna. Narciso di spiaggia sono io, giglio delle valli, giglio di campagna, dice lei, no, qualche volta le donne sono un po' cocchette, come si dice, no, diminuiscono per sentirsi, ma no, te, no. E lei fa, narciso di spiaggia sono io, giglio delle valli, giglio tra i rovi, davvero, amica mia, tra le figlie. Come un melo, davvero, tra alberi di bosco, amato mio, tra i figli. Vedete come i due, c'è un feeling, uno dice, l'altro riprende e continua. Come... Lo ripeto questo. Narciso di spiaggia sono io, giglio delle valli, giglio tra i rovi, davvero, amica mia, tra le figlie. Come un melo, davvero, tra alberi di bosco, amato mio, tra i figli. All'ombra sua, a chi sto parlando? C'è un aspetto pubblico dell'amore nel cantico che è molto importante. All'ombra sua ho desiderato, ora ne godo, è dolce il frutto suo al mio palato. In casa di vino mi ha entrato. e bandiera sua su di me amore. In casa di vino. Dov'è? No, è in casa di vino. C'è un'abbondanza di tenerezza fra questi due, questo vuol dire. E naturalmente, quindi lei era un po' incerta, appuntamento, l'appuntamento è avvenuto, c'è questo scambio di dialogo, e lei è ormai presa, perché il mio re mi introduca nelle sue stanze, in casa di vino mi è entrata, e bandiera sua su di me, amore. Lasciatemi tra i frutti della vite. In un letto di mele mi stendete. Quindi riprende le due immagini del melo e della vite, e lei è, che se ne sta godendo il suo amata, no? Lasciatemi tra i frutti della vite, in un letto di mele mi stendete, perché tutta d'amore sto tremando. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra a sé tutta mi stringe. Vedete come il Cantico dei Cantici ha fatto in fretta a metterli insieme. Però vedete come c'è anche in questo piccolo pezzo che abbiamo letto una ricerca, una proposta, uno scegliersi e uno stare insieme. E poi naturalmente innamorarsi qualche volta e anche affrontare certe sofferenze. E lei dice, sperimenta questo completo abbandono. E siccome l'amore appunto è una cosa importante, il coro interviene a dire, oppure forse lei stessa continua, figlie di Gerusalemme, giuratemi, letteralmente il testo dice, per le gazzelle e le cerve dei campi. E se voi dite per le gazzelle e le cerve dei campi, nessuno prova particolare emozione, perché dice, boh, chi di noi ha mai giurato per le cerve e le gazzelle dei campi? No, non dice niente a noi oggi. Pare, potete mettere una nota in cui si dice che le gazzelle e le cerve dei campi, anche nei disegni della Sardegna, negli Arazzi, sono animali importanti, in genere sono collegati alla divinità dell'amore. C'è un altro effetto piuttosto curioso per chi legge in ebraico, per chi lo pronuncia, anche per chi lo vede, che in realtà le gazzelle si assomigliano molto, di passare la stessa cosa, Tsevaot, gli eserciti, e poi Ayelot, Elohim, Ayelot, Elohim. È come un giuramento in cui si sta per nominare Dio, e comunque anche le gazzelle e le cerve dei campi sono una figura collegata alla divinità dell'amore, si sta per nominare Dio, però a un certo punto ci si accorge, forse qui è meglio non nominarlo Dio, siamo come quando qualcuno dice, no, in sardo, come noi quando eravamo piccolini, invece di dire Madonna, dicevamo Madosk, no? C'è lo stesso effetto. Ecco, io ho tentato di renderlo figlia di Gerusalemme, giuratemi per gli eserciti e il Dio, no, il divenir dell'universo, amore mai svegliate, amore mai forzate, fino al tempo e al desiderio suo. L'amore è troppo importante, vi prende tutto, c'è un tempo. Quando l'amore lo desidera, allora è il tempo, altrimenti no. Sono le 5, lascio l'altro. Se voi leggete la fine del cantico, se noi saltiamo la fine del cantico, a partire del capitolo 8 c'è questa domanda: chi sta salendo dal deserto appoggiato al suo amato? Questo non si capirà tutto adesso, ma è solamente l'input che voglio dare, poi preferisco lasciarvi tempo se avete qualcosa da dire. Chi sta salendo dal deserto appoggiato al suo amato? Adesso è pubblica la cosa, lei viene dal deserto appoggiato al suo amato. All'inizio era, ma dimmi dove vai a pascolare i greci questo mezzogiorno, che altrimenti dove vado, perdo la strada, verso seguo e vengono altre idee. Adesso è appoggiato al suo amato, la figura è diversa, siamo in un momento diverso all'interno dei canti. E lei, quindi questo sarebbe il coro che fa questa domanda, lei interviene, sotto il melo ti ho svegliato. A fianco vi ho sempre messo una cosa che se non si dice, se non si chiarisce, risulta ambigua. In ebraico è possibile sapere a chi si parla. Se io uso un pronome maschile sto parlando a un maschio, se invece il testo usa un pronome femminile sto parlando a una donna, e capite che può essere importante. Quindi vi ho messo sempre maschile e femminile. Qui è lei che parla a lui, perché usa il pronome maschile. Sotto il melo ti ho svegliato, là ti ho concepito a madre, là ti concepì, là ti partorì. Qualche volta si dice che il Cantico dei Cantici non parla di figli. Chi l'ha detto? È vero che questa è l'unica volta in cui si dice che in cui l'amore è collegato con la generazione di figli. Però siamo alla fine del Cantico e lei si vede, il ritornello dice: mai svegliate, mai eccitate amore prima del tempo. Adesso siamo alla fine e dice: io ti ho svegliato. Il ritornello diceva: non svegliate finché non lo vuole. Adesso è alla fine, poi vedremo, questo sarà più chiaro anche l'altra volta. Il ritornello precedente è stato un po' cambiato. Adesso lei ha svegliato l'amore, e l'ha svegliato l'amore, il tempo del desiderio era maturo, e lei situa il suo amore nel tempo anche, nel tempo delle generazioni, perché sotto il melo ti ho svegliato e io ho rifatto con te la storia che tua madre aveva fatto con tuo babbo. E questo è il significato in realtà. Non so se mi spiego. Letteralmente è vero, c'è anche sotto il melo, eccetera, eccetera. Ho trovato in un commentario, che questo lo dicono spesso, si dice che l'amato è stato paragonato molte volte a una gazzella, a un cervo. Sembrerebbe, gli animali qualche volta hanno strane abitudini, sembrerebbe che le gazzelle e i cervi vanno a figliare là dove sono state figliate loro. Chissà, può darsi che sia vero, ma comunque tutte queste cose relativamente. L'importante è che il rapporto col ritornello, il ritornello diceva: non svegliate amore, ti ho svegliato. E siamo alla fine di una storia. Ti ho svegliato e io sono all'interno di una storia che è più grande. Non per niente poi il cantico diventerà anche un canto simbolico. Una storia di più grande. Là ti concepì tua madre, là ti concepì, là ti partorì. Tutte e due le azioni. Quindi è lei che sta concludendo la storia e lei si vede all'interno di un ciclo più grande. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. E non è solo il sigillo che si usava a quel tempo, non è solo per dire: ah, ti ho sempre con me, la catenella, sempre presente sul mio cuore. No, l'amuleto è una cosa efficace, porta fortuna quasi, no? E se tu mi metti sul tuo cuore, sul tuo braccio, stai tranquillo, adesso lo dirà tra un po'. Perché l'amore è anche l'amata, c'è uno stato. Io faccio terminare così a lei la sua storia in questo caso. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Ti ho svegliato, siamo sicuri tutti e due. Vedete che come è cambiata, non è più perché io non sia vagabonda dietro il gregge. Guardate, per chi mi impedisce di mettere in relazione, di pensare che può darsi che erano canti separati uno dall'altro, ma voi metteteli insieme, leggete insieme, ed è chiaro che c'è una trasformazione di questa ragazza, più della ragazza che di lui è il secondario qualche volta, però c'è una trasformazione. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, e non è solo la vicinanza, è l'efficacia, vedrai che sarò il tuo portafortuna. Tra poco lo dirà anche se sarà portafortuna. Allora il coro, perché forte come morte amore, tenace come tomba e gelosia, sue scintille di fuoco, fiamma divorante. Grandi mari non possono spegnere l'amore e fiumi non lo portano via. Chi vende casa per avere amore, a lui solo disprezzo. È un po' il senso sapienziale del cantico, no? Questa forza insopprimibile dell'amore. Bonhoeffer diceva: alla faccia di tutti coloro per i quali lo specifico cristiano consiste nella moderazione delle passioni. E si chiedeva a lui: dove esiste mai una tale moderazione delle passioni? È vero che questo è diventato un po' il ritornello, no? Chi è saggio si modera. Il Cantico dei Cantici dice: l'amore, provate a moderarlo, provateci, Ricordatevi di quando siete stati innamorate, o di se non siete stati innamorate voi, ma siete innamorate di Gesù Cristo. Come fate a fare le scelte che fate? Impossibili. E mantenerle qualche volta veramente impossibile. Come fate se non c'è una forza di amore sovrumana? Se uno è innamorato si sente forte. Farebbe di tutto, fa anche scelenze. Tanto vero si dice, innamorato. Innamorato. Ecco, ma quindi il cantico dei cantici non è per la moderazione, ma amore di Dio totale, cantus firmus. Sorella piccola, tornano i fratelli famosi, quelli che si preoccupano sempre, capito, le madri, i fratelli, il padre, sempre che i padri e i nonni sono più tranquilli. Sorella piccola abbiamo e ancora non ha seni, che facciamo per nostra sorella nel giorno in cui la cercano? Se muro, facciamo su lei merlatura d'argento, se porta, le diamo forza con tavole di cedro. Oh, io sono cresciuto non ve ne siete accorti, come succede a casa, no? I figli crescono, i genitori non se ne accorgono. Non so se succede anche per le madri generali o le madri superiori, che le suore crescono e qualche volta ci si sente trattate sempre come piccoli. Qualche volta al paro ci capita con gli altri. E lei risponde, oh, io sono muro e i miei seni come torri. Così sono ai suoi occhi una città di pace. Ho preferito tradurre, non è una traduzione mia, l'ho presa da quella che è la migliore traduzione che conosco in inglese, sono marito e moglie che la fanno, e c'è un esegeta dietro, sono ebrei. Loro stavano parlando di muro, difesa, sicura, porta, sembra quasi che sia, che tutti ci passano. Se è un muro, un bel premio, se è porta, la rafforziamo. Io sono un muro e i miei seni sono come torri. Così sono ai suoi occhi una città di pace. La città è fatta di muri e di porte, in ebraico, e così sono ai suoi occhi come colei che trova pace. Che trova pace o fa trovare pace. È cambiata la scena rispetto al primo, no? Sì o no? Che cavolo mi mettono? Che appendici che non sapevano dove mettere. Ma impariamo a leggere. Perché dite voi? Ma perché non se ne sono accorti? Io faccio una figura di uno che si crede. No, vabbè, perché nella storia gli studiosi leggono quello che hanno scritto gli altri, secondo i tempi c'è un modo di leggere che è col microscopio, e col microscopio voi provate a vedere al microscopio il tallone di Monica Bellucci. Che emozioni provate! Guardate invece nell'insieme. Qualche Bellucci, sceglietene un altro. L'insieme delle cose. L'esegesi è stata come le domeniche, ci fanno leggere un pezzettino, ci fanno saltare mezzo versetto. Io faccio silenzio quando non lo leggo quel mezzo versetto in genere. Chi ha assistito alle mie messe qualche volta. Non lo leggo perché ubbidisco, però nel mentre faccio silenzio perché c'era e dico una bella imprecazione, quelli che non ce l'ho parlato. Leggere l'insieme, ma vedete che è cambiata la situazione. È cambiata la situazione. L'amore, come ha maturato questa coppia, questa ragazza soprattutto, così sono i suoi occhi, come colei che trova pace. Pace. Una città di pace. Ma lui, questa volta c'è anche lui. Una vigna aveva Salomone in valle d'abbondanza, custodia fidò la vigna sua, a ciascuno 1000 pezzi d'argento come frutto suo. A me la mia vigna sta davanti, a te i tuoi 1000, Salomone, e 200 custodi del suo frutto. Tenete soldi che la mia vigna me la tengo io. Salomone è una controfigura che non serve a niente nel calcolo dei cantici, cioè, o lei il re e la regina, perché ogni tanto quando ci si innamora tu sei il mio re e la mia regina. Anche lui è ormai preso. Sì, Salomone c'ha la vigna, vabbè, a me la mia, e tu tieniti i soldi e dai un po' di più agli operai, no? E 200 è custode del suo frutto. Termina, o donna nei giardini, compagni stanno ad ascoltare. C'è sempre un aspetto pubblico nel cantico dei cantici. Un amore segreto, nei nostri paesi, quando due si fidanzavano, andavano insieme alla messa grande, il pubblico. Ma era una scelta, tutte diverse insieme. O donna, nei giardini, compagni stanno ad ascoltare. A me la tua voce fa sentire. E lei dice, verso di me, fuggire, non vuol dire certo che fuggi lontano, fuggi, corri verso di me. Verso di me fuggi, amato mio, sì come gazzello cerbiatto su colline di profumi. Le colline di profumi è lei, quindi non è che dice, il canto dei cantici è in questa nuova assenza, se ne vanno via, no. Verso di me fuggi, amato mio, sì come gazzello cerbiatto su colline di profumi. Ho fatto questa manovra di leggere l'inizio e la fine per vedere che forse si può cominciare a leggere il cantico cercando di vedere, non immaginando una storia che è avvenuta fuori testo, no? La storia avviene in questo testo. Tutto sommato ho preferito mettervi questo disegno dove non c'è un'altra rappresentazione se non il testo. E il testo è questa comunità che ha messo insieme questi canti, c'è questo anello, vedete che l'ombra dell'anello fa un cuore, vi siete accorti, no? Però è un testo, la storia avviene nel testo, nella comunità che la domenica e a Pasqua riflette. Quindi ultima domanda, ho cominciato con due domande all'inizio, termino con un'altra domanda, ma allora... Tutti quanti che si mettono a discutere, ma allora il cantico dei cantici era un cantico di amore terreno o un cantico di amore tra Dio e il suo popolo? Un po' stiamo rispondendo. Il popolo ebraico, d'altra parte, è così strano che parlando della storia di due persone, parlando del desiderio, della ricerca, è così strano che un amore parli di un altro, è così strano che a fondo di ogni amore ci sia questo amore totale, che se anche per noi, se anche da parte nostra può fallire, lui dice da parte mia no. E quindi forte come l'amore, ma se qualche volta sperimentiamo come forte il nostro amore, tanto che facciamo scemenze, beh, qualche scemenza l'ha fatto anche Dio, a dire la verità. Perché se stiamo celebrando la Pasqua, nessun'altra religione si è inventato questa cosa. Solo che noi diciamo che non è inventato, ma che è reale. E per cui siamo qui a dire, dici Maria, che cosa hai visto per via? Ma l'ha visto. Lo vedremo anche noi. Se avete qualche cosa da dire, ma sono le 5 e un quarto, 5 e 20. E quindi ve lo leggete per conto vostro, vi ho messo nell'ultima pagina quello che secondo me è un po' la trama della storia. Non che sia avvenuta una storia così, però hanno messo insieme questi canti e quindi in questi canti ci sono tante storie, perché ogni amore qualche volta c'è il momento bello, il momento brutto, chi vive un momento, chi vive un altro. Questa antologia, se vogliamo dire così, è un'antologia che però non resta antologia, che fa vedere come una storia ha più voci, l'amore dell'uno e l'amore dell'altro, ed è vero che un amore fallisce e l'altro invece va avanti, però forse chissà, per gli occhi di Dio ci sarà alla fine uno sposo e una sposa. È che siamo abituati sempre a pensare che ci salviamo da soli, ma insomma... Quindi che il cantico possa diventare il canto dell'amore di Dio per il suo popolo, in realtà è una bella notizia, così i singoli fallimenti nostri possono essere, diciamo, salvati e godere di una gioia più forte. Alleluia! Avete qualcosa da dire? Dite pure, altrimenti terminiamo. Piragotti, piragrua.